eccoci, ritrovate tutte a questo nuovo Caffè Militante.
Grazie ancora per gli ascolti, per le condivisioni, per le domande. Continuate così.
Sì. Come proporre un tema per questi Caffè Militanti? Molto semplice, un'email, militanzagrafica@gmail.com, oppure anche un direct attraverso Instagram. Va benissimo.
Se vuoi supportare invece questi progetti, questi Caffè Militanti, non fai nient'altro che cliccare il link di Patreon con una piccola donazioncina come vuoi tu. Grazie per chi lo farà.
Yes.
La domanda di oggi in realtà arriva dal luogo più incredibile, secondo me, almeno a mio livello antropologico, che è il bar.
Sì, il bar.
Sì, perché nei bar io becco sempre veramente delle domande o dei buchi neri incredibili che poi dico, boh, perché non tentare di spiegarli finalmente con nessuna persona che ti parla sopra.
E quindi, siccome è un podcast e mi prendo questo potere, allora cerchiamo di definire in pochi punti cos'è questo dannato mess che si parla in continuazione di sto mess. Dai, ci proviamo, via!
Beh, lì, proprio la vigilia di Natale ti metti a fare sti podcast.
Sì, me li metto a fare perché è importante conoscere le cose, altrimenti il dibattito si ferma lì e le persone non conoscono le cose. E quindi cominciamo col dire cos'è questo MES.
MES è un acronimo per Meccanismo Europeo di Stabilità, o anche detto Fondo Salva Stati.
La data e anzi la sua ideazione è all'incirca nel 2010 per gli interventi ripetuti, d'accordo, da parte della Banca Centrale Europea, d'accordo, in quello che era la grandissima crisi economica, ovviamente figlia del capitale, di quel della Grecia. Poi tutto questo fa riferimento all'European Stability Mechanism, ovvero sia il meccanismo europeo di stabilità, redatto, d'accordo, come fondazione il 25 marzo 2011. All'interno di questo meccanismo troviamo paesi europei, chiaramente, essendo appunto un meccanismo europeo di stabilità, e troviamo in esclusione, cioè non persone firmatarie all'interno, d'accordo, di questo MES, la maggior parte dei paesi dell'Est Europa, unendo in più Danimarca e Svezia. La prima precisazione che va fatta è su di chi è questo MES. Questo MES, questo strumento intergovernativo, non è considerabile comunitario, ovvero sia non è sottomesso alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo, bensì è gestito dagli stati nazionali approvanti.
E nel mondo fantastico del capitale cos'è? Una persona, o meglio un ente come uno stato, d'accordo, che ha un enorme patrimonio, in caso di difficoltà diventa una preda estremamente succulente.
Perché io fondamentalmente o ti vado a prestare dei soldi, quindi dei prestiti economici, d'accordo, per sanare specialmente la pressione del debito pubblico, oppure vado a ricapitalizzare le banche in maniera indiretta. Attenzione anche a questa parola, sottolineiamo indiretta.
Oppure, perché no, andiamo ad acquistare grazie a questi contributi del MES quelli che sono i titoli di Stato sul mercato, ovviamente del paese in difficoltà, così ci prendiamo anche un po' di titoli di Stato, perché no?
In realtà, al netto della mia vomitevole sensazione nel dover parlare di certi argomenti, però è importante mettere le cose in chiaro, perché nel momento in cui questo MES ti presta i soldi non è una pacca sulla spalla e poi bella lì ci vediamo fra un tot di anni, anche perché tra l'altro la redazione originale del MES fu con il governo Berlusconi, con Giorgia Meloni che era ministro della gioventù, e c'era anche il buon Tremonti, d'accordo, in quel del dicastero dell'economia. In realtà poi questo fu un documento fondativo, perché poi la vera redazione ufficiale del MES avvenne con il governo di Mario Monti, quello dell'austerity and company.
Ma torniamo un attimino al concetto dei soldi prestati da questo MES, che sono tantissimi, si parla di più di 600 miliardi di fondo pronti in caso di intervenire. In che senso? Nel senso che se io ti presto dei soldi, poi tu mi devi dare delle garanzie di rientro che non sono di tipo patrimoniale, ma sono spesso e volentieri di tipo politica.
Ergo, siccome non è un apparato comunitario, quindi non va sotto il Parlamento Europeo con diverse singolarità e sensibilità politiche, si va in realtà a uno strumento intergovernativo, quindi le promesse, d'accordo, che io vado a ovviamente a siglare per avere questi aiuti, non avvengono in un concetto di commissione o di situazione parlamentare, bensì con gli stati presenti all'interno di questo sistema, di questo meccanismo europeo.
E al netto anche però di quello che è il governo attualmente in sede nella Repubblica Italiana, che non mi rappresenta in alcuna maniera a livello politico, è chiaro che però questo tipo di scenario ci porta ad un agglomerato continentale estremamente disomogeneo, dove in realtà si stanno polarizzando due grandi situazioni. Da una parte il progressismo liberale, centrista, para di sinistra, cioè tiriamo via sinistra, dai.
Sì, sto parlando fondamentalmente di tutte quelle azioni comunitarie all'interno, ad esempio, all'interno e poi per
l'esterno, come quelle della Francia o quella di Schulz, per esempio, in Germania and Company, nei confronti poi in realtà di una seconda polarizzazione, che è quella invece più nazionalista, populista in Company, capostipite sicuramente può essere l'Ungheria, ma anche l'Italia non scherza sicuramente con questo governo. In più ci si deve mettere anche la condizione di quella classica, diciamo, visione del meridiano e della longitudine, ok, ovvero sia del posizionamento geografico, perché i paesi del nord Europa non vedono di buon occhio i paesi del sud Europa, ok, questo è abbastanza chiaro. I motivi sono diversi e si intersecano fra usi e costumi, fra storia economica e geopolitica, quindi sono discorsi veramente enormemente lunghi che in un caffè non ce la facciamo, ma prendiamoli questi come atto e come realtà di fatto di quello che sta capitando in questi periodi, insomma. Ma ci sono stati che hanno utilizzato questo MES? La risposta è sì, in realtà sono Spagna, Portogallo, Cipro e la Grecia. E se la Spagna e il Portogallo in realtà chiesero l'aiuto del MES, d'accordo, per ragioni di instabilità economica interna dovuto a un enorme debito pubblico, d'accordo, fondamentalmente la storia di Cipro e di Grecia con livelli differenti è estremamente simile, ovvero sia quello che è stato il crollo, il bubbone, d'accordo, del sistema bancario. Fondamentalmente, per prenderla anche qui in maniera semplice, però per arrivare al petto, se una persona mi presta dei soldi e non è assolutamente in qualche maniera affidabile nei confronti del mercato capitalista, la tua parola vale nulla e quindi tu cosa mi stai ridando? Carta straccia, quindi la moneta, ovvero sia la potenza di fuoco di acquisto di quello stato, diventa fondamentalmente una pistola d'acqua. Il problema è che chi è che ci riva ancora di mezzo? Ci vanno di mezzo ancora i risparmiatori che hanno, o le risparmiatrici che hanno un piccolo gruzzetto in banca che prima valeva 10 e fondamentalmente dalla mattina al giorno vale 5, anche senza tra l'altro la prelevazione di quella che è la moneta corrente, altro dettame e altro termometro che impone, ok, un'analisi di una crisi effettiva in quel momento di quello che è il sistema bancario. La rettifica di questo trattato avvenne a luglio 2012 in Parlamento italiano, ok, sotto un disegno di legge nella quale votarono a favore il Popolo della Libertà, ok, che era questo partito, questo enorme carrozzone nel quale erano confluite all'epoca Forza Italia e Alleanza Nazionale, d'accordo, e anche il Partito Democratico diede il via libera, d'accordo, a tutto questo. La Lega votò contro. Pro tip, all'epoca, ok, durante la votazione due persone all'interno di Popolo della Libertà votarono assolutamente no a questa rettifica e uno fu Guido Crosetto, oggi ministro della difesa. Arriva la sindemia, arriva la pandemia, d'accordo, e quindi molti stati si cominciano a porre la domanda se utilizzare o meno il MES per aiutarsi all'interno di un mancato introito fiscale che derivava da cosa? Da usi e consumi, di utilizzo, di acquisti, eccetera, eccetera, eccetera. E qui si arriva finalmente a quello che è il merdone che ha tirato fuori Giorgia Meloni nei confronti di Giuseppe Conte, all'epoca gennaio 2021, ok, presidente del Consiglio, insieme a 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Liberi Uguali. Nel senso che il governo di Giuseppe Conte, d'accordo, il Conte 2, chiede una riforma, d'accordo, al trattato fondativo del MES, ed è una riforma estremamente tecnica. Ha alcuni punti che adesso vi vado a enunciare, li ho dovuti leggere molte volte perché non sono semplicissimi. La prima è la riforma del backstop, ovvero sia una sorta di paracadute finanziario nel quale, ok, il nuovo MES fornirebbe al fondo di risoluzione unico, ok, che è un fondo che finanzia, che è finanziato dalle banche degli stati dell'area euro, ok, che è pensato, ok, per risolvere le crisi bancarie. Fondamentalmente, per andare al sodo, se questo fondo di risoluzione unico finisce i soldini, ok, una roba un po' hardcore, però ok, il MES può prestare le risorse necessarie. Un altro punto è quello di rendere più appetibili le cosiddette linee di credito precauzionali. Fondamentalmente si intende, se uno stato è in gravissima difficoltà e chiede l'accesso al MES, si cerca di evitare di finire a rischio di speculazioni su cosa? Sui mercati finanziari. Sembra un serpente che si mangia la coda comunque.
Ah, blin, si parla di soldi.
Eh sì, si parla proprio di soldi, perché un'altra novità, che è poi tra le più controverse, d'accordo, è quella delle clausole di azione collettiva. Mi spiego in maniera iper semplice. Se un paese, ok, non riesce a ripagare il proprio debito, d'accordo, pubblico, i detentori dei titoli, che hanno acquistato appunto i loro titoli attraverso il MES, gli sarà sufficiente praticamente una votazione di maggioranza e non più una doppia votazione come, come viene ora fondamentalmente, per richiedere cosa? La restituzione del debito immediatamente, ossia per ricontrattare le condizioni. Quindi il creditore diventa, che è già privilegiatissimo fondamentalmente, diventa, non lo so, Goldrake privilegiato a nastro. Tipo altissimo.
Prima vi citavo quanto è questo fondo, d'accordo, 600 miliardi, in realtà per essere precisi, punta già ai 700 miliardi di euro, quindi è un capitale decisamente veramente grosso, ok? Ma il capitale versato dai vari stati che hanno sottoscritto questo trattato attualmente si aggira intorno agli 80 miliardi, quindi molti stati non sono riusciti a completare quest'opera, anche perché stiamo parlando di un mucchio di soldi. Lo Stato italiano in questo momento ne ha versati 14 miliardi a fronte di un capitale sottoscritto di 125 miliardi, quindi abbastanza indietro, ma sta alla media, nel senso che per una volta, cioè nel senso non è che gli altri stati, guardando l'elenco, siano più avanti quindi più brillanti, no, siamo tutti più o meno nella stessa, ecco, proporzione rispetto ovviamente a quanto si è sottoscritto rispetto a quanto si è versato. Ovviamente lasciamo perdere dichiarazioni di fanta politica nella quale qualcuno, ok, cita, no, ci le riprendiamo tutti, no, non funziona così, in questo momento nel trattato da voi firmato, da voi sottoscritto non c'è la restituzione del capitale versato, cioè, ma io non cito neanche il politico in questo momento in essere, perché veramente mi urta, mi fa venire l'acidità di stomaco, e poi ho le feste di Natale in arrivo, i cenoni, le cose con i parenti, e non c'ho voglia. Quindi, per portarvi alla conclusione di questo caffè, prima che diventi un cappuccino, fondamentalmente sì, d'accordo che è un sistema di tipo di salva stati e tutto il resto, ma è fondamentalmente una tagliola politica. Questa è l'analisi mia personale, ossia al netto del rifiuto di niego sì no che stanno facendo tutti questi rimbalzelli, ma l'analisi di per sé è puramente geopolitica, d'accordo, all'interno del continente europeo, quindi un asset o un nuovo asset, ok, o un mantenimento dello stesso, di quelli che sono gli establishment di potere dei vari sottofirmatari di questo cavoli di messa. E quindi al via un'altra sagra del capitale, sì, perché no, ci mancava, no? Con tutte queste guerre, con un sacco di divari sociali, con la sanità che fa schifo, insomma è una... sono cose veramente sempre interessanti, né da parlare a Natale. Vabbè, io vado a prepararmi. Ciao, al prossimo caffè!